stavi dicendo della vita del campo, della vita del lager, no? Sì. Cosa vi davano da mangiare?
Ecco, quello era il problema. Però, un momento, il problema grave anche per noi, soprattutto io parlo per noi giovani, era quello che quando siamo arrivati ci hanno tolto il ciclo mensile, no? E in mezzo a tutto quel frastuono riuscivamo ancora a pensare a quello, riuscivamo ancora a dire ritorneremo come prima, perché quella era un'incognita, era una cosa che non si era mai sentita. Per fortuna che c'erano appunto queste persone più anziane che ci dicevano non dovete pensare a quello, non dovete pensare a queste cose. Queste cose abbiamo tempo a pensarci quando arriviamo a casa. Era facile dirlo, ma non era facile metterlo in pratica, perché quando arrivi a casa tanto non sapevi se arrivavi a casa. Prima cosa. Seconda cosa, eri ancora in tempo quando arrivavi a casa a metterti a posto. Quella era un'incognita che ti tormentava. Ogni tanto ti veniva in mente quello, ci pensavi, e quello ti dava quel senso di scoraggiamento, ti faceva venire di cattivo umore. E quella era la cosa peggiore che potevi avere dentro di te. Perché essere di cattivo umore, essere non è, voleva dire, tu che eri già debole fisicamente, eccetera, voleva dire cadere proprio nell'abisso completo. Ecco perché le nostre compagne ti dicono, non pensate a quello, adesso pensate a vivere, domani penseremo a quello. Ma malgrado che ce lo dicevano loro, che sapevamo che avevano ragione, non era facile mettere in pratica quelle cose. È stato difficile. Quando siamo riuscite, tanto abbiamo capito, abbiamo detto, qui non c'è niente da fare. O facciamo come dicono loro, sperando che ci vada bene. E se non ci va bene, beh, loro hanno fatto tutto quello che hanno potuto e non ci sono riuscite. E allora abbiamo cercato di dare retta a quello che loro ci dicevano, quello che loro ci insegnavano. Perché tanto non avevamo altre vie d'uscita che quelle. E nel medesimo tempo si cercava di girare al largo, cercare di non incontrare i pericoli, anche se i pericoli ti venivano a cercare ovunque tu ti trovavi, tu dovevi sempre cercare di girare l'angolo e cercare di allontanare il pericolo.
Anna, ti ricordi se a Ravensbrück o in quest'altro sottocampo c'erano anche dei bambini, tu hai visto anche...
A Ravensbrück sì, nel sottocampo no, perché nel sottocampo ti passavano la visita prima, e allora prima di mandarti, loro già sapevano, sapevano quelle che arrivavano, che erano in stato interessante, perché anche, d'accordo, gli ebrei prendevano tutta la famiglia, c'erano bambini, anziani, ammalati, eccetera, ma anche nelle politiche, c'erano donne che erano in stato interessante e le portavano lì. E allora cosa facevano? Tanto le obbligavano a lavorare, a fare come facevano tutte le altre, senza nessuna distinzione, senza nessun riguardo per quello che... Poi la obbligavano a partorire. All'inizio, noi non c'eravamo ancora però, questo ce l'hanno raccontato quelle che erano già lì, all'inizio cosa facevano? Facevano partorire la donna. Poi la mamma stessa doveva uccidere suo figlio, o annegarlo in un secchio, prendere la testolina e mettergliela nel secchio e farlo annegare, o in un altro modo strangolarlo. Ma dovevano... Pare che qualcuna si sia rifiutata di fare quello e hanno ucciso prima la madre e poi il bambino. Però a Ravensbrück c'erano i bambini. Io, grazie a quella professoressa greca, che come ho detto era una bravissima persona, Una volta, perché noi a Ravensbrück ci facevano lavorare, ci chiamavano mangiapane tradimento perché non si faceva un lavoro produttivo, come siamo andati a fare dopo, ma finché siamo stati lì dal 1 di luglio al circa il 20 di agosto, non è che ci hanno lasciati lì in fanciolle a far niente, ci facevano lavorare, ci facevano pulire i gabinetti, ci facevano pulire la piazza Appel, ci facevano pulire le baracche, ci facevano andare a prendere i bidoni della zuppa. Quello era l'unico lavoro che facevamo volentieri, perché quando arrivavamo avevamo la speranza di prendere quel mesto di brodaglia, perché non sempre ce lo davano, eh. Ah no, perché dicevano che noi eravamo mangiapane tradimento, non si guadagnava niente, e allora a volte ce lo facevano anche saltare. Allora un giorno, siccome io mi lamentavo sempre, ero quella che barbottavo sempre, non accettavo il sistema che avevano, era una cosa talmente brutale, talmente che non era facile accettarlo, anche se tu eri lì, eri obbligata, non avevi nessuna via di... Scusi, E allora, un giorno, eravamo col carretto, andavamo a prendere i bidoni della zuppa, avevamo sopra, scusi, devo soffiarmi un altro. Allora un giorno questa professoressa greca, che mi vedeva sempre, mi ha detto, dice, la prima volta che ci mandano assieme a prendere i bidoni della zuppa, ti faccio vedere una cosa, che tu quando l'hai vista non protesterai più. E io dicevo, ma chissà cosa mi fa vedere. Un giorno o due dopo ci chiamano e ci mandano col carretto, avevamo quattro bidoni vuoti sopra, due dietro spingevano il carretto e due davanti tiravano. E si faceva proprio la strada lì dove... A un certo punto lei ha guardato che non ci fosse pericolo, poi mi fa, vai da quella finestra e guarda dentro cosa c'è. Allora io vado da quella finestra, guardo, c'era una camera, grossa il doppio di questa, sì sì. Dentro c'erano tutti i bambini, ma piccoli, bambini che avranno avuto dai 3 ai 5 anni, ma forse 5 non li avevano. Nudi, come erano venuti al mondo, quella camera era disadorna, non c'era niente, non c'era un tavolo, non c'era una niente, questi bambini erano messi in quella camera da soli, e che non è che sono stata, ho potuto stare tanto lì a guardare questi bambini, però c'era una bambina che piangeva, si è avvicinato un bambino, capito che era un bambino perché aveva il suo pistolino, caro, ah. Si è avvicinato, le ha fatto una carezza a questa bambina, le ha detto qualcosa, ma io ero fuori, non ho sentito quello che ha detto. Si può immaginare, le avrà detto non piangere, adesso arriva la mamma, le avrà detto una cosa del genere. Ma vedere quel bambino, che poi avrà avuto un anno più di quella che piangeva, non di più, vederlo con quella carezza, con quell'affettuosità, ecco, ho detto, ha ragione, se i bambini così piccoli si comportano in quel modo, non è giusto che io debba sempre, e da quel giorno ho cercato di evitare, fatto fatica, ma ho cercato di evitare proprio questo modo di protesta, questo modo di ribellione, che non riuscivo a accettare quello che loro facevano, perché erano, quando non avevano niente da farti fare, fuori, tutti fuori, eri fuori, 5 minuti dentro, tutti dentro, insomma era una, tanto per tenerti, non volevano a nessun costo non volevano lasciarti tranquillo. Ecco, quella è stata, E lì ho visto, ci saranno, io non li ho contati perché il tempo era limitato anche dal fatto che bisognava fare attenzione che non arrivasse nessuno. Saranno stati una quarantina, non so quanti erano. Tutti piccoli, soli, abbandonati. Quelli erano i bambini di Ravensbrück. Poi ci sono quelli che hanno dovuto farli morire, che li hanno fatti morire. Un'altra volta, sempre con questa professoressa greca, quando si andava a prendere questi bidoni, la cucina era dietro alla piazza Appel. E si doveva fare il giro, passare di fianco alla piazza Appel e andare dietro dove c'era la cucina. Arriviamo quasi all'altezza della piazza Appel. Lei, sempre più esperta di noi perché era più tempo che era lì, poi sapendo parlare il tedesco era... ha visto che sulla piazza Appel era piena di gente. Allora ha detto: rallentiamo il passo, non fermiamoci, perché non possiamo fermarci, ma andiamo piano e vediamo cosa c'è là sopra, chi sono. La piazza era piena, la piazza Appel era piena di donne. Stavano facendo la selezione, gli uomini da una parte e le donne dall'altra, e lì abbiamo visto una donna che aveva un bambino in braccio, piccolo, piccolissimo, che poi abbiamo poi saputo dopo. Il comandante tedesco ha dato ordine all'Auseri di prelevare quel bambino. La mamma naturalmente lo teneva stretto, non voleva darglielo. Allora è andato, quel mentre noi arriviamo proprio all'altezza di dove erano loro, il comandante tedesco va, strappa via il bambino dalle mani della mamma, lo butta in aria, di fianco a lui c'era un altro con la pistola, ha fatto il tiro a segno. Il bambino è caduto ed è caduta anche la mamma, ma questo noi l'abbiamo saputo dopo. Noi abbiamo solo visto il bambino che cadeva. Poi siamo andati via perché lei ha detto: andiamo via perché qui se ci vedono andare piano. Allora abbiamo pedalato un pochino e siamo andati via. Questa greca, questa professoressa greca, aveva stretto amicizia con una tedesca, ma una tedesca prigioniera però, che le prime ad andare in campo sono state le tedesche, quelle che non hanno accettato la politica di Hitler. E allora i campi non erano di sterminio, ma erano campi di rieducazione. Speravano di rieducarle, di riportarle. E quando siamo arrivate noi a mese di luglio del 44, c'erano delle donne tedesche che erano dei 4-5 anni che erano lì. Allora questa greca ha stretto amicizia con una di queste tedesche, che essendo le prime ad andare in campo, essendo tedesche, sapendo la lingua, perché era la sua lingua, le hanno messe in quei punti chiave, cioè assegnare tutti i trasporti che arrivavano, segnare chi moriva, chi non moriva, insomma tutti quei lavori, loro li chiamavano lavori di fiducia. Allora, tramite questa tedesca, la professoressa greca era venuta a sapere che il bambino è morto e quando è caduto l'ha colpito, è morto. La mamma è caduta anche lei, è morta sul colpo. Come il bambino è venuto giù, è caduta anche la madre ed è morta anche lei. E l'ha saputo appunto da questa tedesca. Ecco perché abbiamo saputo che il bambino l'abbiamo visto con i nostri occhi, ma la mamma no, perché poi abbiamo pedalato, perché lei ha detto: se ci prendono andare piano, pensano che noi guardiamo lì e ci portiamo le conseguenze. Andiamo in fretta, ormai quello che abbiamo visto, abbiamo visto.
A Ravensbrück c'erano anche degli uomini?
No, gli uomini, c'era un campo dietro, ma io questo l'ho saputo, ma dopo anni che ero a casa, questo non lo sapevo. C'era un campo dietro di uomini, ma da noi non venivano gli uomini, da noi gli unici uomini che vedevamo erano gli ufficiali tedeschi, Poi erano i maestri, quelli che quando si lavorava in fabbrica ci avrebbero dovuto insegnarci a lavorare, eccetera. Quelli erano civili e altri noi uomini non ne abbiamo mai visti.
Anna, tu quanto tempo hai trascorso nel lager?
Nel lager ho trascorso, dunque, dal 1 luglio 44 al 27 aprile del 45, perciò 13 mesi, più i mesi di prigionia, sempre sotto i tedeschi, totale circa 15 mesi.
Ecco Anna, com'è possibile spiegare con parole la vita quotidiana del lager? Cos'era un lager?
Non è facile. Non è facile spiegarlo perché i ricordi sono talmente tanti che uno non riuscirà mai e poi mai a raccontarli tutti. E questo ti rende già difficoltà nel perché salti da una cosa, salti all'altra, perché ti sembra che sia più importante quello di questo, mentre invece se uno potesse fare una didascalia, le cose sono tutte importanti uguali, perché erano tutte brutalità che questi mostri facevano su persone umane. Qualsiasi cosa, anche un pizzicotto, era già una brutalità che vale la pena di ricordarla, ma non è facile dire tutto.
La fame. E malattie.
Noi, ma ti dirò, noi siamo stati, meno io, l'unica cosa che ho avuto la pleurite secca bilaterale, però non lo sapevo. La pleurite non è che ti dà una febbre alta, tu non potevi andare all'infermeria se non avevi 40 di febbre e tutti si cercava di non andare all'infermeria, chi andava è perché proprio era obbligato, altrimenti si cercava di non andare. Io ho fatto questa pleurite, ma non lo sapevo, perché mi sentivo stanca, mi sentivo fiacca, mi sentivo molle, ma si dava la colpa a tutto, meno che a quello. Si dava la colpa, mangiare niente e male, lavorare 12 ore, ma lavorare sodo, e quello era un logorio giorno dopo giorno della tua vita, del tuo corpo, e davi la colpa a tutto questo. Io ho saputo poi che ho fatto la pleurite secca bilaterale quando sono tornato a casa, che per avere qualche cosa, per essere aiutato, ho dovuto fare un mucchio di visite e la prima cosa mi hanno fatto i raggi. Dice, ma tu hai fatto la pleurite secca bilaterale, che ne so io? Ma non sei mai andata all'ospedale? No, mai. Perché? Perché uno attribuiva tutte queste cose al modo in cui ti facevano vivere, ma non andavo a pensare. Invece chi gli veniva il tifo, chi aveva il tifo petechiale, chi, ad esempio, c'era una francese, ecco, questa era una cosa. C'era una francese, aveva la mia età, Odette si chiamava. E all'inizio era una cannita contro di noi, Mussolini e Macaroni. Non ci accapigliavamo perché ci avevano tagliato i capelli, altrimenti tutti i giorni ci saremmo accapigliati. Poi, come ho detto, sono riusciti a far capire che se noi eravamo lì, non eravamo con Mussolini, siamo diventate amiche. Lei mi raccontava quello che faceva quando era a casa, che era, amava le pietre, andava in giro, cercava quelle pietruzze belle, colorate. Dice, quando andiamo a casa, era di Parigi, quando andiamo a casa, se andiamo, vieni a trovarmi, ti faccio vedere. Dice, mia mamma non mi butta niente. Dice, mia mamma lascerà la mia camera com'è adesso. E si parlava di questa, gli viene la dissenteria, non riuscivo a farla cessare, e dalla dissenteria gli è venuta la tubercolosi intestinale. E le sue compagne, perché l'ho detto all'inizio, le francesi si aiutavano in un modo stupendo, queste compagne la portavano di peso all'appello, poi di peso la portavano sul posto di lavoro, le facevano loro il lavoro. Bastava solo che lei stasse in piedi quando c'era pericolo, stasse in piedi, loro magari se era una era lì che le faceva il lavoro, faceva finta che era andata a prendere un martello o andata a prendere qualche cosa per fare il suo lavoro, le facevano il lavoro, le facevano tutto. Finché hanno potuto loro l'hanno portata lì, ma un giorno le gambe non la tenevano più in piedi e sono state costrette a portarla all'infermeria. Caso strano, quando c'era qualcuno che moriva o c'era qualcuno che stava male, che non guariva più, tipo questa, allora arrivava, quando c'era un numero tot di persone da prendere, vuoi morte che vive, arrivava, noi lo chiamavamo il carro funebre, era un camion coperto da un tendone nero, arrivava lì, caricava le morte, perché c'era uno sgabuzzino, era una camera come fosse quella, con le piastrelle bianche, e allora quando moriva una la portavano lì. Allora quando c'erano circa 10, per meno di 10 no, quando c'era circa 10 persone da prendere, vuoi morte che vive, parlo di quelle ammalate che non c'era più niente da fare, perché finché riuscivano a sfruttarti ti sfruttavano, allora arrivavano, caricavano tutto, morto e vivo, mettevano tutto su quel camion e le portavano via. Caso strano, questa non l'hanno mai portata via, non si sa il perché. Dentro l'infermeria c'era una dottoressa francese, che era una prigioniera anche lei, e l'hanno presa perché portava avanti un ospedale da campo dei Maquis, dei partigiani francesi, e lì l'hanno arrestata, l'hanno portata a Ravensbrück. Poi, siccome quando arrivavi ti chiedevano cosa facevi da civile, e lei le hanno chiesto, le ha detto ero dottoressa, si vede che avevano bisogno e l'ha mandata all'infermeria lì dove eravamo noi, bravissima era. E io, tramite il suo aiuto, andavo a trovare questa compagna francese, andavo sovente a trovarla, anche perché avevo il permesso di andare all'infermeria a medicarmi, non aveva niente da darmi, mi dava un bicchiere d'acqua e basta, per sciacquarmi la bocca, che mi avevano tolto i denti, avevo tutta la bocca, e mi hanno dato il permesso a fine lavoro. Poi quando si faceva la notte che quando si faceva il giorno, potevo andare all'infermeria e sciacquarmi la bocca, ecco. E andavo lì, mi dava quel bicchiere d'acqua, sembra una stupidaggine, mi dava quel bicchiere d'acqua, mi sciacquavo la bocca, mi passava il male, avevo tutte le gengive rovinate, perché poi lui che mi ha tolto i denti non era un dentista, avevo le gengive brutte, le gengive... Ebbene, io mi sciacquavo con quel bicchiere d'acqua, mi passava il male, poi tornava, perché il male c'era, però mi passava il male. Ora, voi perché l'acqua era fresca, allora, ma voi anche perché era il modo in cui ti veniva dato quel bicchiere d'acqua, con garbo, con gentilezza, con affetto, cosa che noi là non conoscevamo più da nessuna parte. Perché da nessuna parte tu trovavi rispetto, da nessuna parte tu trovavi niente, trovavi soltanto brutture, soltanto persone che se facevano di tutto per poterti picchiare, tutto quello che noi si trovava in giro. Ed arrivare lì, avere una persona che ti dà quel bicchiere d'acqua con garbo, con gentilezza, per me era anche quello il motivo che mi sciacquavo la bocca e mi passava il male.
Ecco Anna,
dimmi.
Quando eri lì nel sottocampo, nella fabbrica, fino a quando siete rimasti lì?
Dunque, la fabbrica ha funzionato fino verso i primi di febbraio, poi incominciava a mancare i pezzi, a mancare il materiale, arrivava, ma non arrivava tutto. E allora, ai primi di febbraio, la fabbrica praticamente ha chiuso. Non si lavorava più in fabbrica. Allora ci portavano a tagliare le piante, che c'era c'è ancora adesso una grossa pineta, una grossa tra dove c'era la fabbrica e il campo d'aviazione. E il campo d'aviazione. Allora lì ci portavano lì, ci facevano tagliare le piante, loro dicevano che, per me era una balla quella, perché dicevano che si tagliava le piante per fare la strada, che così loro, gli apparecchi che c'erano sul campo, perché gli apparecchi che venivano finiti in questa fabbrica, poi li collaudavano su quel campo d'aviazione. Allora dice che gli apparecchi che venivano finiti, venivano collaudati, potevano portarli via dal campo per evitare il bombardamento del campo d'aviazione. Ma se noi tagliavamo le piante, la strada che si faceva per portare questi aerei era allo scoperto lo stesso. Cioè, quello era un modo come un altro di farti lavorare per non lasciarti in ozio, per non lasciarti mai farti fare, ecco, secondo me, poi posso anche sbagliarmi, perché magari
questo
era...
lavoro è continuato fino a quando?
E noi abbiamo fatto quello, poi ci hanno portati a fare le trincee per i militari, per i tedeschi che indietreggiavano, trincee che non servivano a niente, perché quando avevi fatto mezzo metro di profondità la terra dei lati franava. Perciò non servivano a niente quelle trincee, ma era tanto, per mi ricordo era Pasqua, stavamo andando giusto in uno di quei campi dove ci facevano fare le trincee, c'erano delle baracche di legno e abbiamo visto che dalle finestre, avevano le finestre aperte perché eravamo già a Pasqua, abbiamo visto dalle finestre aperte c'erano dei militari dentro. E allora questi militari hanno sentito, noi abbiamo cercato di parlare italiano per farsi sentire, loro hanno capito che c'erano degli italiani. Hanno capito che c'erano degli italiani e loro ci hanno gridato, va a pochi! Gridavano, va a pochi! E allora noi, ti ricordi? Va a pochi! Per quello noi ci rallegrava, perché se ci dicono loro che va a pochi, vuol dire che la guerra finirà presto. Allora anche quella era una medicina per tirarti su un morale, perché ti facevano girare come delle sottole. Da quando non hanno più potuto lavorare in fabbrica perché non arrivava più il materiale, ti facevano girare come delle stupide e ci facevano fare dei lavori inutili. Inutili erano quei lavori, pur di non lasciarci lì a far niente, finché poi il giorno hanno deciso di riportarci a Ravensbrück per la soluzione finale, come loro avevano stabilito. Solo che noi, sì, abbiamo viaggiato 3 giorni, 3 notti, ma non abbiamo mai viaggiato. Non so a dire quanti chilometri abbiamo fatto, ma pochissimi, perché ormai c'erano i bombardamenti su Berlino, che era una cosa, gli aerei erano così, facevano il setaccio proprio, e ogni volta che ci facevano, specialmente di giorno, ci facevano buttare per terra, nei fossi, eccetera. Mi ricordo che siamo partiti di lì, eravamo in 550, quando siamo arrivati che i russi ci hanno liberati eravamo ancora 250. Tanto le abbiamo perse per la strada in pochissimi chilometri, perché era più quello che stavamo fermi, buttate giù nei fossi, nei prati, che quello che si camminava. Solo che tante, buttarsi giù si buttavano, poi non riuscivano più ad alzarsi. E quando loro ordinavano di alzarsi, se tu non ti alzavi più che in fretta, ti sparavano. Ecco perché abbiamo perso tutte quelle compagne.
Come ti ricordi la liberazione tu?
Ma devo dire una cosa. La ricordo strana perché ci hanno chiuso in un locale e noi avevamo anche delle russe con noi e ci hanno liberato i russi, siamo state liberate dai russi noi. E in quel locale non sapevamo, le russe però che parlavano il russo e sentivano fuori a parlare, hanno capito che c'erano i russi fuori. Allora sono messi a gridare in russo, chiamare, eccetera. Hanno fatto la scala, perché c'erano tutte finestre come fosse quella, però che si aprivano così, no? Hanno fatto la scala, sono andati da quella finestra e poi hanno chiamato questi militari russi che erano fuori, dicendo siamo chiusi qui dentro. Loro sono venuti per entrare, ma non potevano perché c'erano quelle porte, sembravano porte blindate di alluminio, ma spesse così. È vero che hanno gridato di toglierci davanti alla porta, di andare in un angolo, e loro hanno sparato contro la serratura e hanno aperto questa porta. Poi ci hanno preso e ci hanno portato in un magazzino. Ci hanno detto di stare lì, di non muoversi, perché c'era ancora pericolo. C'erano i cecchini che sparavano, c'era pericolo. E noi siamo rimasti lì. Però lì è successo un fatto gravissimo. È successo un fatto gravissimo perché c'era la camera dove ci hanno messi loro. Poi in un angolo c'era una porta, ma sta porta era chiusa. Per noi ormai vedere le porte chiuse era un dilemma. Siamo stati talmente tanto chiuse in mezzo che insomma quella porta doveva venire aperta perché non si poteva lasciare quella porta chiusa. E allora le russe che erano più robuste, perché le russe avevano un temperamento diverso dal nostro, erano più robuste, resistevano di più. Anche loro si aiutavano molto, erano tanti, si aiutavano molto, ma avevano un temperamento molto più forte del nostro. Noi ero cefole vicino a loro, proprio a dirla proprio. E loro con le spallate hanno aperto quella porta. Dietro quella porta cosa c'era? Un magazzino di patate. Si sono buttate tutte su quelle patate. State sporche, con la terra vicino, ma era tanta la fame che uno non la vedeva nemmeno la terra. E lì tanti sono morti proprio per aver mangiato quelle patate. E ci ho provato anch'io, c'era la Irma, quella di Biella, mi diceva, Matoccia, vanen, Matoccia. E vanen è una parola. Fai presto a dirlo, ma quando uno ha fame. E sono andato, ho provato anch'io, per fortuna, da una disgrazia è stata una fortuna, a me mi mancava i denti, avevo solo più questi pochi davanti, però avevo tutto male alle gengive ancora, anche se era dal mese di gennaio che mi avevano fatto quello. E allora non ho potuto mangiare quelle patate, ho tentato, ma non riuscivo. Allora mi ha preso anche la rabbia perché vedevo le altre che mangiavano, dico volente o nolente, terra o no, ma si tolgono la fame, io non potevo. Allora con un po' di rabbia, allora poi sono arrivati i russi, ci hanno prese, ci hanno portato in una casa, e lì i tedeschi erano scappati tutti i tedeschi.
Ecco, questo quando è avvenuto e dove, se te lo ricordi?
Il nome del paese non lo ricordo. Non lo ricordo affatto.
E quando?
Il 28 di aprile. E questo sarà successo il 29 o il 30 di aprile, quando i russi ci hanno preso e ci hanno portato lì in questa casa disabitata, abbandonata dai tedeschi perché avevano paura dei russi, e loro sono scappati tutti, hanno abbandonato le case, e i russi quando ci hanno liberati non avevano niente da darci, perché loro hanno combattuto da Stalingrado fino a Berlino, ma hanno fatto veramente la guerra, non erano come gli americani sono arrivati in Germania con gli aerei, con tutto d'ogni ben di Dio dietro. Già che loro, gli americani avevano tutto da darti, ma i russi non avevano niente, erano laceri, non dico come noi, ma perché loro l'acqua l'hanno sempre trovata e ci sono sempre lavati, invece noi neanche quello, però non aveva. Però ci prendevano, ci portavano nelle case, se gli armadi erano chiusi li spaccavano con quei fucili, prendetevi la roba, cambiatevi, toglietevi sta puzzolenta da addosso e tutto finiva lì. Allora ci hanno sistemati lì in questa casa e da quel momento siamo stati un po', diciamo, sotto controllo. C'era un ufficiale russo, anziano, te lo ricordi, una bravissima persona, era questo, ci aveva fatto un documento che era intestato a tutte e due, che era andato a finire nelle mani di un fiorentino, che questo qui si interessava di un gruppo di italiani, e questo documento è rimasto, io l'ho cercato questo fiorentino, non sono più riuscito a trovarlo. E così questo documento è sparito, era un documento che era... Beh, allora non si pensava E allora lì i primi 2 o 3 giorni quasi quasi non credevi di essere libero. Io mi ricordo che avevo freddo, sono andato a sedermi ai piedi di una pianta al sole e poi ho chiuso gli occhi, questo sole mi scaldava le ossa, dicevo, oh, se sto bene, questa volta sento proprio il caldo. A un certo punto sento parlare straniero, c'era un russo che passava, ha visto che io ero lì, appoggiata la testa contro la pianta con gli occhi chiusi, non sapeva se ero vivo o se ero... Allora è venuto lì per vedere se ero vivo o se ero morta. Quando l'ho sentito mi sono... e subito ho detto, ah, mi è stato un sogno, sono di nuovo qui. E ci è voluto 2 o 3 giorni prima, poi poco per volta ci siamo resi conto che effettivamente eravamo libere e dovevamo poi pensare a ritornare a casa. Gliel'avevamo fatta, eravamo arrivati fin lì e speravamo, anche se avevamo tutta la Germania da attraversare, perché noi eravamo a 80 chilometri dal Mar Baltico, oltre 80 chilometri sopra Berlino. E avevamo tutta la Germania da attraversare. Ci è voluto del tempo, ma ce l'abbiamo fatta.
300 chilometri a piedi.
Com'è stato il ritorno, Anna?
Il ritorno è stato bello perché sono arrivato, ho trovato mia mamma viva, che pensavo di non trovarla più viva. Questo è stato bello. Però ho saputo poi di mio fratello che l'avevano preso e l'hanno fucilato. Questo non lo sapevo. E poi...
No, ma partendo da Berlino...
ma proprio da Berlino non siamo più passati, però in distanza abbiamo visto Berlino era distrutto, ma non solo Berlino, Dresda. Noi che l'avevamo visto prima... E l'abbiamo visto dopo, era una cosa spaventosa, era rasa al suolo, Berlino, era rasa al suolo. Quegli aerei che facevano il setaccio, che andavano, che venivano.
Ma con cosa siete ritornati?
Ah, abbiamo fatto più strada a piedi che con tutti i mezzi che abbiamo trovato, ma i mezzi super, più grandi erano le nostre gambe.
Siete rientrati in Italia da dove?
Da Bolzano. Poi ci hanno detto, quando entrate in Italia vi danno un pacco. Noi tutti contenti, oh, meno male. Siamo arrivati a Bolzano una domenica mattina, piovigginava, c'era la nebbia, ma faceva un freddo, eravamo agosto, faceva un freddo cane. E il pacco sa cos'era? Era 3 rosette di pane, quelle rosette dure così, e 5 mele, quelle mele che cadono da soli dalle piante. Poi a noi donne ci hanno dato un mestolo di latte caldo e agli uomini 5 sigarette. Lei assaggia il latte prima di me e poi mi fa, alle andata male, le acide. Ma l'abbiamo bevuto lo stesso,
Ma questo dove?
A Bolzano.
Ma a Bolzano alla stazione oppure?
Alla stazione, sotto la tettoia della stazione.
E chi c'era a distribuirvi?
Ma c'erano degli uomini e delle donne, però non erano crocerossine, perché quelli da croce avevano la croce. No, erano gente lì del posto. Tre rosette grosse così, dure come non so cosa, e cinque mele di quelle lì, tarate, perché poi dentro erano guaste, che cadono da solo le piante. Quello è stato il pacco che ci hanno dato. Poi ci hanno portato a Pescantina, lei è stata fortunata perché ha trovato subito un treno che veniva a Torino, e allora con dei internati militari ha preso il treno con loro ed è arrivata a Torino e poi è andata... Che lei è di Busoleno. E allora è andata su. Io invece purtroppo mi sono fermata più di una settimana lì a Pescantina, perché poi sono gonfiata tutta, non ci vedevo più. Avevo gli occhi, non ci vedevo più, ero gonfiata. Allora non mi hanno fatta partire, perché a Pescantina dalla provincia di Asti venivano su coi camion a caricarci. E io... ero in quelle condizioni, volevano ricoverarmi all'ospedale e io ho detto io vado a casa a piedi, ma all'ospedale non ci vado. Fossi andata in ospedale forse avrei preso la pensione, invece io volevo andare a casa. E allora il dottore, ho sentito che il dottore ha detto alla suora: ma adesso facciamo queste iniezioni, poi se non le passa la portiamo di brutto all'ospedale. Beh, dobbiamo fare i conti insieme, le ho detto. Non vedevo, ma la lingua parlava. Invece mi ha fatto quelle iniezioni, dopo tre o quattro iniezioni, ho cominciato a vedere il buio che si diradava, ho cominciato a vedere delle ombre che passavano. Allora, ma io vedo già le ombre, vedo... allora andiamo bene, continuiamo le iniezioni. Finita la scatola di iniezioni, io non è che proprio ci vedessi chiaro, ma comunque vedevo. Vedevo cosa avevo davanti a me, cosa avevo nel piatto, eccetera, eccetera.
Ma questo a Pescantina dove? In ospedale?
No, era un asilo nido quello, dove raggruppavano tutti gli internati che arrivavano dalla Germania, passavano di lì, e poi ognuno andava per la sua direzione. C'era quello che andava nella Bassa Italia, prendeva il treno per la Bassa Italia, loro che venivano a Torino prendevano... il treno che andava a Torino, io che andavo ad Asti, c'erano i camion della curia di Asti che venivano a caricarci, che ci portavano ad Asti. Solo che io ho dovuto stare una settimana.
Però una settimana dopo, finito le iniezioni,
ho incominciato a vederci e allora sono poi andato a casa.
Anna, tu parlavi dei denti.
I denti, è stata una storia quella. Un mattino, facevamo la notte, siamo alla piazza Appel, chiamano il mio numero, e io che non sono mai riuscita a imparare il mio numero, quello di Ravensbrück, a memoria, come al solito, quella greca, la professoressa, mi tocca, chiamano te. Allora esco fuori, quando ti chiamavano dovevi uscire fuori, in un angolo, c'era un angolo apposta. Eravamo in cinque, ci hanno portati davanti all'infermeria, ci hanno fatto entrare una per una, e io quando sono entrata mi hanno guardata in bocca, ma io i denti li avevo tutti sani, non avevo male in bocca e male ai denti. Loro dicono crank, e lì c'era la signora Berna, non so se te la ricordi, quella che faceva da interprete, che aveva la fascia rossa. E loro dicono crank e mi mandano fuori. Crank voleva dire che era ammalata in bocca, no? Io dico all'interprete: ma io non ho male in bocca, i denti sono sani, cosa dicono che sono ammalata? E lei si vede che sapeva e mi ha detto, dice, bisogna avere tanta pazienza, che parlava bene l'italiano, era di Lubiana, signora Berna, e bisogna avere tanta pazienza. Usciamo fuori. Quando arrivano anche le altre quattro, ci caricano su un camioncino e partiamo. E ci hanno portato a Sachsenhausen. Siamo arrivati davanti a una casetta fatta di pietra, non di legno, che c'è ancora adesso, con scritto sopra patologia, e dentro ci sono ancora tutti i ferri nelle vetrine come allora. Entro dentro, lì c'era un signore grande e grosso che fingeva da dentista, ma non sapeva nemmeno come tenere le pinze in mano. Vede che voleva imparare, e poi loro erano convinti di vincere la guerra, voleva imparare magari per aprire uno studio dentistico alla fine della guerra, non so. E allora mi fissa le braccia su questi braccioli delle poltrone, mi fissa la testa, mi fa mettere i piedi dietro la traversa della sedia perché non le dia calci, e poi va nella vetrina, vedo che viene avanti con le pinze per togliere i denti, e incomincia dai molari, perché io i miei sono questi, il resto dietro, né sotto né sopra non ne ho più, solo che per quello che mi ha rovinato tutte le gengive. E fatto sta che da quel giorno, dal mattino verso le 10, 10:30 fino alle 4:30 del pomeriggio, ne ha tolti 7. Poi ha smesso, mi ha dato un pezzo di carta per pulirmi la faccia, e poi fuori c'era di nuovo il camioncino che ci aveva portate, ma non c'era nessuno, c'ero solo io. Le altre non sono più tornate. Ma ero tutta frastornata, insomma, a togliere 7 denti senza emissione, senza niente, non so se mi spiego. Poi ero tutta sporca qui davanti perché la bava, tutto quello che veniva fuori dalla bocca, non è che mi hanno messo qualcosa davanti, niente. Fatto sta che arrivo fuori e lì c'era quello lì del camioncino e mi fa segno di salire su quel camioncino, ma io non ero capace a salire. Non ero capace perché non gliela facevo, ero distrutta. Allora lui mi ha presa, ora pesavo più poco perché mi ha presa così, mi ha buttata sul camion come si fa un sacco di patate. E il camioncino è partito, mi ha riportato. Vado lì, loro stavano già alzando perché siamo arrivati lì, erano le 5:15. Vado a fare un'altra notte, che era poi già la seconda notte che facevo senza dormire. Vado a fare un'altra notte, e il mattino dopo mi chiamano di nuovo. Questa volta mi chiamano da sola. Mi caricano di nuovo su quel camioncino e mi riportano a Sachsenhausen. Allora mi è venuto in mente che il giorno prima quel famoso dentista, nel mandarmi fuori, mi ha detto Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen vuol dire arrivederci. Ma io subito non ci ho fatto caso. Mi è venuto in mente il giorno dopo quando mi hanno riportata lì. Ecco perché mi ha detto Auf Wiedersehen. Lui sapeva che io il giorno dopo dovevo ritornare. Allora sono tornata, la medesima cosa, mi ha fermato le braccia, la testa e tutto, e mi ha tolto altri 8 denti. In tutto 15 denti. Infatti io i molari non li ho più. E del 79, quando io sono andata per la prima volta in Germania con mio marito, abbiamo visitato tanti campi, fra i quali anche Sachsenhausen. Adesso no, adesso c'è soltanto più l'emblema. Ma allora c'era un tavolo che era più lungo di questo, pieno di denti. Perciò non è che se erano d'oro, certo li toglievano, se li prendevano subito, ma i denti non d'oro non gli servivano a niente, perché erano tutti lì, ma ce n'era una montagna. Tanto che io scherzando ho detto a mio marito, guarda bene perché lì dentro ci sono anche i miei, eh. Perciò toglievano questi denti, ma non si sa il perché, lo sanno solo loro, forse per vedere quanto una persona resiste, per vedere, non lo so, i denti erano tutti lì. Adesso c'è ancora, nel museo c'è ancora Pochino, ma poca roba, non c'è più tutta quella quantità di denti come c'era allora, eh? Ma del 79 c'era un tavolo pieno, l'abbiamo visto noi. Cioè, perché l'hanno fatto? Non l'ho mai saputo e non lo saprò mai.
È dura raccontare il lager, eh? È difficile raccontare il lager.
Ma è difficile perché non si racconta bene, si salta da una parte e dall'altra, perché non... Comunque, ho fatto del mio meglio, è riuscito bene.
No, sto dicendo, tu sei brava, raccontare, cioè spiegare...
Rivivi quello che hai passato, rivivi.
Ascolta, la vita di un giorno nell'aria, come si può sintetizzare, come si può...
Non è facile dirlo.
Perché non sai quale giorno prendere.
Ecco, bravo. Perché tutti i giorni erano brutti. Poi c'era quello più brutto ancora. C'era quello che magari avevi un momento di... Hai avuto un momento di solidarietà, hai avuto un momento che ti ha dato un po' di forza, che ti ha dato... E non sai quale prendere. Non sai quale prendere.
Parlate perché... delle francesi. Con le francesi cantavate?
Loro cantavano, sì, loro fra di loro facevano tante cose. Avevano... Poi c'è un fatto, loro ricevevano i pacchi. Cosa che noi non avevamo mai ricevuto. Loro scrivevano, cosa che noi non avevamo mai scritto.
Voi, tu non hai mai scritto?
Mai.
Loro invece sì.
Loro ricevevano pacchi, scrivevano. E quello, diciamo che scrivevano e ricevevano pacchi, qualcosa saltava sempre fuori. Ho mangiato tanto di quell'aglio. Ricevevano delle teste di aglio così, ma e allora giusto quella compagna lì che poi è morta, l'ultima volta che sono andata a trovarla, grazie a questa dottoressa che mi... io andavo con la scusa dei denti, poi andavo a trovare lei. Lei stava sulla porta, se vedeva che c'era pericolo, allora eravamo già d'accordo, lei diceva Actum. E io via, venivo lì, c'era già il bicchiere pronto di acqua, io prendevo il mio bicchiere, mi sciacquavo i denti, avevo il permesso di fare quello, e allora non diciamo no. E sono andata a trovarla, lei mi ha detto con un fil di voce, perché non riusciva nemmeno più a parlare, mi ha detto, dice, io sono alla fine. La mia liberazione arriva prima della tua, mi ha detto. Ecco, e questa è una cosa molto importante, che queste persone sapevano di morire, di...